Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto al primo numero della nostra nuova rivista audio. Chi ci segue da tempo conosce già Libro Parlato Novità, il bollettino che ogni mese vi ha accompagnato tra le ultime uscite del nostro catalogo. Da oggi quel bollettino cresce e diventa qualcosa in più, un appuntamento letterario mensile con un tema al centro di ogni numero, degli approfondimenti e, come sempre, le novità e i consigli di lettura pescati dalle migliaia di opere che il Centro Nazionale del Libro Parlato mette a vostra disposizione.
Per iniziare, non si poteva scegliere un tema più adatto. Infatti, in questi giorni, in tutte le sale cinematografiche italiane, è arrivato un evento che difficilmente potrà passare inosservato. Christopher Nolan, il regista di Interstellar e Oppenheimer, ha deciso di raccontare al cinema una delle storie più antiche che esistano, l'Odissea. Il ritorno di Ulisse a casa dopo la guerra di Troia, diventato oggi un colossal con Matt Damon nei panni dell'eroe itacese.
Potreste chiedervi perché dedicare un intero numero a un film? La risposta è semplice. Ogni volta che il cinema, la televisione o il teatro tornano su un classico, succede sempre qualcosa di prezioso. Quel libro, che magari conoscevamo solo di nome dai tempi della scuola, torna a essere una storia viva, capace di incuriosire chi non l'ha mai letta e di far tornare voglia di ascoltarla a chi l'aveva messa da parte.
Ed è esattamente quello che vogliamo fare in questo numero. Raccontare chi era davvero Ulisse, perché la sua storia continua a essere tramandata da migliaia di anni e soprattutto quali strade potete percorrere nel nostro catalogo se questo viaggio vi ha incuriosito. Perché, come vedrete, di strade ce ne sono davvero tante. Si può ascoltare l'Odissea nella sua forma originale, ma anche seguirla attraverso le tante scritture e riscritture che scrittori di ogni epoca le hanno dedicato. Io sono Alessandro.
Io Francesca.
Pertanto non vi resta che mettervi comode. Il viaggio, come sempre, inizia con una voce che racconta. Buon ascolto.
Narrami, o musa, dell'eroe multiforme che tanto vagò dopo che distrusse la rocca sacra di Troia. Di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri. Molti dolori patì sul mare nell'animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i compagni neanche così li salvò, pur volendo. Con la loro impietà si perdettero.
Stolti.
Che mangiarono i buoi del sole Iperione. Ad essi egli tolse il dì del ritorno.
Racconta qualcosa anche a noi, o Dea, figlia di Zeus.
Tutti gli altri che scamparono la ripida morte erano a casa, sfuggiti alla guerra e dal mare. Solo lui che bramava il ritorno e la moglie lo tratteneva una ninfa possente, Calipso, chiara tra le dee, nelle cave spelonche, vogliosa d'averlo marito.
Partiamo da una domanda semplice. Di cosa parla davvero l'Odissea?
La risposta più immediata sarebbe del viaggio di ritorno di un uomo verso casa. Ulisse, il re di Itaca, ha appena contribuito a vincere la guerra di Troia, quella raccontata nell'Iliade, con l'astuzia del celebre cavallo di legno. Ora non desidera altro che tornare dalla moglie Penelope e dal figlio Telemaco che ha lasciato bambino. Dovrebbe essere un viaggio di pochi giorni via mare. Diverrà invece un'odissea, appunto, 10 lunghi anni di peripezie, di isole incantate, di mostri, di tempeste scatenate da un dio infuriato, di tentazioni che rischiano di far dimenticare a Ulisse chi è e dove sta andando.
Se ci fermiamo solo alla trama, però, perdiamo quello che ha reso questa storia immortale. L'Odissea, infatti, attribuita al poeta greco Omero e composta oralmente prima di essere messa per iscritto, probabilmente nell'VIII secolo a.C., non è soltanto un racconto di avventura, è il racconto di un'identità che si mette alla prova. Ogni ostacolo, infatti, che Ulisse incontra, dal gigante Polifemo al vortice di Cariddi, è una tentazione a smettere di essere se stesso, perché, parliamoci chiaro, è molto più facile rimanere, come nel caso di Ulisse, nell'isola di Calipso, dimenticarsi di se stesso e di tutta la sua vita, piuttosto che affrontare le battaglie, le sfide e le avventure che poi riusciranno a riportarlo a casa.
Casa, che è Itaca, infatti, che nel poema è tanto un luogo quanto un'idea. Ovviamente è la casa, ma è anche la pazienza di chi resta ad aspettare. Pensiamo a Penelope, che tiene a bada per anni i pretendenti al trono, tessendo di giorno la tela che disferà poi ogni notte. Ma è anche la maturazione di chi cresce nell'assenza, come Telemaco, che nel poema compie il proprio viaggio di formazione andando a cercare notizie del padre.
Per questo l'Odissea non è mai stata soltanto un classico da leggere una volta a scuola e poi da archiviare. È una delle storie a cui l'umanità torna più spesso, in ogni epoca, perché parla di qualcosa che riguarda tutti, cioè il desiderio di casa, la fatica del ritorno, la tentazione di fermarsi lungo la strada e la domanda su chi siamo diventati dopo un lungo viaggio, sia esso fisico o interiore.
Per questo seguiremo proprio questo filo conduttore. Come un poema nato per essere cantato e tramandato oralmente già da migliaia di anni si è arrivato fino a noi, passando per le mani e per le voci di scrittori di ogni tempo e paese.
Poche storie hanno avuto una vita così lunga e così mutevole come quella di Ulisse. E oggi ripercorreremo alcune tappe della sua strabiliante avventura. Già nel mondo antico l'Odissea, infatti, non restò un testo isolato. I tragediografi greci, infatti, ne trassero materiale per il teatro e i romani la adottarono come modello, tanto che il poeta Livio Andronico la tradusse in latino per primo, rendendola una delle basi della letteratura latina. Virgilio, nell'Eneide, capovolse addirittura la prospettiva. Il suo eroe, Enea, è un profugo troiano, cioè discendente dei nemici di Ulisse, ma il suo viaggio verso una nuova patria ricalca da vicino le peripezie omeriche.
Successivamente, nel Medioevo, la figura di Ulisse cambia volto. Dante, che non conosceva il testo greco originale, immagina nella Divina Commedia un Ulisse diverso da quello omerico, cioè non un uomo che desideri tornare a casa, ma uno che una volta arrivato ad Itaca riparte per un ultimo viaggio oltre i confini del mondo conosciuto, spinto dalla sete di conoscenza, e per tale motivo viene condannato. È una delle riscritture più radicali mai subite dal personaggio e mostra quanto il mito si presti ad essere piegato verso significati talora anche opposti.
Con l'età moderna e contemporanea, le riscritture si moltiplicano e cambiano ancora natura. All'inizio del Novecento, l'irlandese James Joyce ambienta il suo romanzo Ulisse in una sola giornata trascorsa per le strade di Dublino, trasformando il viaggio decennale in un'odissea minima e quotidiana. Il poeta greco Costantino Cavafis, nella celebre poesia Itaca, ribalta la gerarchia tra viaggio e destinazione. Ciò che conta non è arrivare, ma il cammino stesso, con tutto ciò che si impara lungo la strada. In Italia, Giovanni Pascoli immagina un ultimo viaggio di Ulisse nell'Ultimo viaggio, mentre più di recente Alessandro Baricco ha riportato il poema alla sua dimensione orale con Omero, Iliade, pensato apposta per essere letto e ascoltato ad alta voce. Il nostro compito sarà darvi alcuni consigli di lettura, quindi accompagnarvi in questo viaggio nell'Odissea attraverso romanzi, saggi e libri per bambini che scrivono e riscrivono ancora una volta l'Odissea.
Possiamo cominciare dalla scrittrice Madeline Miller, che nel romanzo intitolato Circe presenta un personaggio molto complesso che trova una voce diversa da quella normalmente avuta nella tradizione. Infatti non si tratta più soltanto di una maga che trasforma gli uomini in maiali, ma di una donna costretta a conquistarsi il proprio posto in un universo dominato da dei capricciosi ed eroi celebrati. Attraverso la sua scrittura elegante e profondamente umana, la Miller ripercorre grandi miti greci da un punto di vista completamente diverso, intrecciando la storia di Circe con figure come Scilla, Dedalo, Medea e naturalmente Odisseo. Il risultato è un romanzo che parla sia di potere, ma anche di solitudine, di maternità e di libertà. Della stessa autrice si può anche ricordare La canzone di Achille. Infatti, prima della guerra di Troia e prima della fama di Achille e del destino che tutti conoscono, ci sono due bambini che si incontrano e crescono insieme. È da qui che parte La canzone di Achille, questo romanzo con cui Madeline Miller, che come sappiamo è una studiosa di lettere classiche che si è dedicata anche alla scrittura, ha riportato la mitologia greca al centro della narrativa contemporanea. E invece di raccontare l'epica delle battaglie, l'autrice sceglie di seguire la storia di amore fra Achille e Patroclo fin dalle sue origini, costruendo un racconto che rilegge uno dei miti più celebri della letteratura occidentale da una prospettiva diversa, particolarmente delicata e ricca di umanità.
Ci sembra di sapere tutto della storia di Circe, la maga raccontata da Omero, che ama Odisseo e trasforma i suoi compagni in maiali. Eppure esistono un prima e un dopo nella vita di questa figura, che ne fanno uno dei personaggi femminili più fascinosi e complessi della tradizione classica. Circe è figlia di Helios, dio del sole, e della ninfa Perseide, ma è tanto diversa dai genitori e dai fratelli divini. Ha un aspetto fosco, un carattere difficile, un temperamento indipendente. È perfino sensibile al dolore del mondo e preferisce la compagnia dei mortali a quella degli dei. Quando, a causa di queste sue eccentricità, finisce esiliata sull'isola di Ea, non si perde d'animo. Studia le virtù delle piante, impara a addomesticare le bestie selvatiche, affina le arti magiche. Ma Circe è soprattutto una donna di passioni. Amore, amicizia, rivalità, paura, rabbia, nostalgia accompagnano gli incontri che le riserva il destino. Con l'ingegnoso Dedalo, con il mostruoso Minotauro, con la feroce Scilla, con la tragica Medea, con l'astuto Odisseo, naturalmente, e infine con la misteriosa Penelope. Finché, non più solo maga, ma anche amante e madre, dovrà armarsi contro le ostilità dell'Olimpo e scegliere, una volta per tutte, se appartenere al mondo degli dei, dove è nata, o a quello dei mortali, che ha imparato ad amare.
Circe è ovviamente la mia riscrittura preferita dell'Odissea. Questo lo dovevo dire perché amo questo romanzo.
Come se l'avessi saputo.
E quindi proseguiamo con un'altra riscrittura, quindi un altro punto di vista di una protagonista dell'Odissea. Scritto da Margaret Atwood, conosciutissima per aver scritto Il racconto dell'ancella, il romanzo si chiama Il canto di Penelope e lo trovate sul nostro catalogo con il numero 91315. In questo romanzo l'autrice rilegge l'Odissea dal punto di vista femminile, che è un punto di vista inedito, non dando voce soltanto a Penelope, ma anche alle 12 schiave accusate di infedeltà e uccise da Telemaco dopo il ritorno del padre e la sconfitta dei proci. Il racconto di Penelope arriva dall'Ade, quando ormai non ha più potere, non può più nulla, ma non ha neanche più timore, non ha paura di essere schiacciata dagli uomini né dagli dei. Il romanzo quindi esplora il suo punto di vista sui 20 anni d'attesa, svelando meccanismi molto più complessi di quelli narrati da Omero.
Fedele e saggia, Penelope ha atteso per 20 anni il ritorno del marito che, dopo aver vinto la guerra di Troia, ha vagato per il mar Mediterraneo sconfiggendo mostri e amoreggiando con ninfe, principesse e dee, facendo sfoggio di grande astuzia, coraggio e notevole fascino e guadagnandosi così una fama imperitura. E intanto che cosa faceva Penelope, chiusa in silenzio nella sua reggia? Sappiamo che piangeva e pregava per il ritorno del marito, che cercava di tenere a bada l'impulsività del figlio adolescente, che si barcamenava per respingere le proposte dei proci e conservare così il regno. Ma cosa le passava veramente per la testa? Dopo essere morta e finita nell'Ade, Penelope non teme più la vendetta degli dèi e desidera raccontare la verità, anche per mettere a tacere certe voci spiacevoli che ha sentito sul suo conto. La sua versione della storia è ricca di colpi di scena, di panadubbi antichi e suggerisce nuovi interrogativi, mettendo in luce la sua natura tormentata in contrasto con la sua abituale immagine di equilibrio e pacatezza. L'autrice di culto Margaret Atwood, con la sua scrittura poetica, ironica e anticonvenzionale, dà voce a un personaggio femminile di grande fascino, protagonista di uno dei racconti più amati della storia occidentale.
Possiamo anche ricordare Il canto di Calliope di Natalie Haynes. Anche questo lo si può trovare nel catalogo del libro parlato al numero 93807. All'inizio del romanzo c'è una donna sola che corre nella notte. Intorno a lei la sua città sta bruciando. Fuori dalle mura la regina e altre sventurate attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. 10 interminabili anni di guerra sono giunti alla loro tragica conclusione, mentre le vicende dei protagonisti ispireranno nei secoli a venire opere di artisti e scrittori. Come sappiamo, Cantami o Musa invoca Omero, che ha raccontato le gesta degli eroi. Ma Calliope, la musa della poesia epica, questa volta non è d'accordo. È convinta che per completare l'affresco manchi qualcosa di fondamentale. Se il grande bardo vuole che lei canti, allora lei canterà insieme a tutte le donne rimaste coinvolte nella tragedia, dando voce a ciascuna di loro e raccontando la storia da una nuova prospettiva. Ecco quindi Andromaca, Cassandra, Pentesilea, Clitennestra, che vengono volta a volta alla ribalta con i loro pensieri, le loro scelte, con la loro sete di vendetta, la solitudine, la dignità di fronte alla morte. E poi ancora tutte le altre, da Penelope a Briseide, da Creusa a Ifigenia, dalle troiane che saranno rese schiave alle greche che attendono il rientro dei loro uomini, senza dimenticare le capricciose divinità che governano le sorti dei mortali. Attingendo a fonti antiche, in alcuni casi anche poco note, Natalie Haynes, in questo ottimo romanzo, rivisita una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi, l'Odissea, facendoci palpitare di commozione e trasmettendoci un sentimento vivo di come la guerra di Troia e la sua epopea appartengano alle donne non meno che agli uomini.
Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e altre sventurate attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. 10 interminabili anni di guerra sono giunti alla tragica conclusione, mentre le avventure dei protagonisti andranno a ispirare, nei secoli a venire, le opere di artisti e scrittori.
Proseguiamo con un libro scritto da Giorgio Jerano dal titolo Elena e Penelope, codice 95490, che mette a confronto Elena di Troia e Penelope, protagoniste basilari dei due poemi omerici.
Elena e Penelope non si sono mai incontrate. L'una ha solcato il mare, viaggiando tra Sparta e Troia, contesa tra il marito Menelao e il seduttore Paride. L'altra ha atteso paziente per 20 anni, al focolare della reggia di Itaca, il ritorno di Odisseo. Così almeno ci ha raccontato Omero. Ma le storie di queste due eroine, in apparenza tanto diverse, sono comunque fatalmente intrecciate. Entrambe hanno condiviso la grande epopea della guerra troiana. Entrambe sono legate in modo indissolubile a quella vicenda di morte che, come si legge nel proemio dell'Iliade, ha gettato nell'Ade molte valorose anime di guerrieri.
Continuiamo con un libro di Marilù Oliva, L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre, codice 91719, che ci restituisce il punto di vista delle tante donne omeriche e la loro versione della storia.
L'Odissea non è la storia del viaggio di un uomo, è la storia d'amore di molte donne. C'è Calipso, che avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma deve lasciarlo andare. C'è Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene, ciecamente decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa nemmeno toccarlo. C'è Circe, dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da tutti gli altri. E naturalmente c'è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il marito, ma gli è pari in astuzia e in caparbietà. In questo libro sono loro a cantare le peregrinazioni dell'eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura, ribaltando la prospettiva unica del maschile nella polifonia del femminile, che conquista, risolve, combatte. Alle loro voci fa da controcanto quella di Atena, dea ex machina, che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono. La voce della grande donna dietro ogni grande uomo. In un curioso e riuscito alternarsi di punti di vista, torna in vita e vibra di nuovi significati un classico immortale in una narrazione che vola alta sulla varietà e sulla verità dei sentimenti umani.
Altri suggerimenti di lettura ci vengono dal grande scrittore Daniel Mendelssohn. Il primo è Un'Odissea, presente nel catalogo al numero 93271. Quando Daniel Mendelssohn consente al padre Jay di seguire il suo seminario sull'Odissea, non conosce la portata del viaggio che insieme stanno per compiere. Infatti, settimana dopo settimana, un matematico 81enne prende posto fra le matricole del corso universitario e sfida gli insegnamenti dell'illustre classicista suo figlio. A semestre concluso, poi, il loro viaggio prosegue oltre le mura dell'aula in un'improbabile crociera a tema sulla via di Itaca. In questo splendido romanzo Mendelssohn fa rivivere lo spirito eterno di un classico attraverso lo sguardo commosso di un figlio che dopo anni riabbraccia finalmente suo padre e mostra come in quella grande storia, fatta di menzogne, di perdoni, di fughe e di ritorni, ciascuno di noi possa ritrovare la sua vita.
Una sera di gennaio di qualche anno fa, poco prima che iniziasse il semestre nel quale avrei tenuto un seminario sull'Odissea per gli studenti del primo anno, mio padre, ricercatore scientifico in pensione, allora 81enne, mi chiese, per ragioni che sul momento pensavo di aver compreso, di poter seguire il mio corso, e io gli dissi di sì. E così, per le 16 settimane successive, fece una volta alla settimana il lungo viaggio dalla casa nei sobborghi di Long Island, dove ero cresciuto, una modesta villetta a piani sfalsati in cui lui e mia madre continuavano ad abitare, fino al campus di Bard, il piccolo college sulla riva del fiume dove insegno. Lì, ogni venerdì mattina alle 10:10, prendevo...
Dello stesso autore c'è anche Estasi e Terrore, dai greci a Mad Men, che sarà prossimamente acquisito al catalogo. Infatti, l'autore di Un'Odissea sostiene che un critico serio non si limita a imporre il suo mi piace o non mi piace, ma deve dare al lettore gli strumenti adatti per farsi una propria idea. Dalla lirica di Saffo ai film di Pedro Almodóvar, dalla persistenza del mito del Titanic nella cultura contemporanea fino alla serie televisiva Mad Men, Daniel Mendelssohn ha sempre qualcosa di nuovo da insegnare e riesce a trovare un significato profondo e sorprendente, laddove forse non si era mai pensato di cercarlo. Dalla una recensione comparsa di recente, si dice: leggere un saggio di Mendelssohn significa essere istruiti e divertiti e sempre prendere coscienza di quanto altro c'è da leggere e da sapere.
Passiamo ora alla saggistica con un approccio soft e anche un po' divertito e divertente, perché vi parliamo di due saggi scritti dalla meravigliosa penna di Luciano De Crescenzo. Il primo titolo è Ulisse era un fico, codice 95285.
Presentazione. Perché leggere l'Odissea? Potrebbero chiedersi i ragazzi di oggi. Perché perdere tempo con la mitologia che racconta storie di migliaia di anni fa, quando adesso abbiamo a disposizione i videogiochi, la televisione e i film in 3D? Perché, parola di Luciano De Crescenzo, le storie degli eroi e degli dei dell'Olimpo sono piene di colpi di scena, di amori, tradimenti, viaggi da sogno e vendette alla Rambo. Perché la mitologia è la capostipite di tutte le telenovelas, la madre di tutti i romanzi d'avventura, il prototipo di tutti i serial. Perché Ulisse era, più di tanti VIP del nostro tempo, un vero fico. Dopo Socrate e Compagnia Bella, De Crescenzo dedica al nipote e a tutte le nuove generazioni questo atto d'amore per Ulisse e tutti i miti greci, nella speranza, pagina dopo pagina, di trasmettere come un contagio la sua passione.
Il secondo titolo è Nessuno, l'Odissea raccontata ai lettori di oggi, codice 95775.
Caro lettore, alla fine della mia Odissea, dopo aver ucciso tutti i proci, Ulisse lascia Penelope e parte di nuovo. Perché lo fa? Perché Ulisse non è un personaggio, ma una mania. Una mania che costringe l'uomo a partire sempre. Una mania che alcuni hanno e altri no. Se anche tu ce l'hai, sappi che nel porto c'è una nave che ti aspetta. Non preoccuparti per la valigia, non chiedere il prezzo del biglietto, non chiedere la destinazione. L'importante è partire.
Tra la saggistica va anche ricordato gli dei e gli eroi della Grecia, il racconto del mito La nascita delle civiltà di Károly Kereny, che è attualmente in fase di registrazione. Questo volume è uno dei punti più alti della ricerca filologica e storica sulle genesi e le forme della mitologia e narra le vicende degli dei, dalle origini del mondo alle complesse genealogie dell'Olimpo e quelle degli eroi, figure quasi storiche e leggendarie, esseri umani che si incontrano e scontrano con le divinità. In un continuo rimando alle fonti originali greche, l'ascesa al potere di Zeus contro il padre Crono, gli amori di Afrodite, le lotte di Ares, la ribellione di Prometeo, le fatiche di Eracle e il dramma di Edipo prendono vita in una materia narrativa in continua evoluzione. L'autore, che tra l'altro era tra i più cari amici di Carl Gustav Jung e a legarli fu anche una lunga e fruttuosa collaborazione, racconta gli antichi miti in una forma astratta dal tempo storico, in cui le intenzioni e i significati dei testi mitologici sono letti in chiave archetipica, offrendo uno strumento di decodifica per la nascita della civiltà.
Per chi invece cerca le riscritture più radicali, ci sono due classici del Novecento che meritano un posto a parte. Il primo è il famosissimo Ulisse di James Joyce, codice 681, che ribalta la scala del viaggio. Qui l'intera Odissea si consuma in un'unica giornata, il 16 giugno 1904, seguendo per le vie di Dublino il pubblicitario ebreo Leopold Bloom, la cui vita quotidiana, fatta di piccoli incontri, pensieri, ritorni a casa, diventa una trasposizione ironica e minuziosa del poema omerico. Ogni episodio del romanzo corrisponde a un episodio dell'Odissea, ma trasferito nella banalità e nella grandezza del vivere tutti i giorni.
Il secondo invece è Odissea, del greco Nikos Kazantzakis, presente nel catalogo al codice numero 95688, un poema monumentale di oltre 30.000 versi che immagina cosa accade a Ulisse dopo il suo ritorno a Itaca. L'eroe, incapace di adattarsi di nuovo alla vita tranquilla del regno, riparte quasi subito per un nuovo viaggio, questa volta senza meta, che lo porta ad attraversare Sparta, l'Egitto, l'Africa, fino ai ghiacci del Polo Sud, in una ricerca inquieta di senso che lo allontana sempre di più dagli dèi e dagli uomini, fino alla morte. È un'opera che raccoglie l'eredità dell'Ulisse dantesco, l'eroe che non sa e non può fermarsi, e la porta alle sue estreme conseguenze.
Iraclio, Creta, 1925. Nikos Kazantzakis si ritira in solitudine in una casetta in riva al mare, presso l'antica Cnosso. Riflette inquieto sulle nubi nere che si profilano all'orizzonte, l'ascesa dei totalitarismi, e sulla scrittura come dovere dell'intellettuale. Cerca la luce di una risposta per offrire la redenzione a un mondo che si va dissolvendo. L'impresa è ardua, una lotta con le parole, puledre e selvagge, perché l'anima possa spiegare liberamente le ali. All'improvviso l'illuminazione. Davanti ai suoi occhi si staglia la figura fiera del suo eroe, Ulisse, astuto e insaziabile, assetato di conoscenza, desideroso di rimettersi in viaggio. Il mondo, le onde del mare, si trasformano in tumultuosi decaeptasillabi e il cerchio soleggiato del suo cervello li accoglie e ride come una spiaggia cretese. Nasce così l'Odissea, prosecuzione fantastica dell'epos omerico e sintesi di 3.000 anni di storia del pensiero.
Per avvicinare anche i più piccoli e le più piccole alla scoperta dell'Odissea, vi suggeriamo I Divini dell'Olimpo di Marilù Oliva, codice 95967.
Dei come noi, è proprio il caso di dirlo, parlando degli appassionati e litigiosi abitanti dell'Olimpo. I miti e le storie legati a ognuno di loro sono innumerevoli e coprono l'intera gamma dei sentimenti umani. L'amore e il desiderio, innanzitutto, ma anche la collera, l'amicizia, l'offesa, il dolore. In questo libro incontriamo quattro vere e proprie celebrities. Il primo è Zeus, padre di tutti gli dèi, nonché di molti figli illegittimi, nati dai suoi continui tradimenti ed avventure erotiche letteralmente leggendarie. Poi ci sono due delle sue predilette, la combattiva Atena e la frivola Afrodite, diversissime tra loro, ma entrambe con il vizio di intervenire nelle vicende umane, in soccorso ai loro protetti, portando quasi sempre lo scompiglio. E infine c'è un dio ombroso, a cui spesso non si rende giustizia. Ade, dal fascino discreto, sovrano del regno dei defunti, ma anche marito fedele e innamorato. Attorno a loro si intrecciano le storie della complessa e decisamente disfunzionale famiglia olimpica. Dalle vicende più note, come il famoso aneddoto della mela di Paride che contrappose tre dee di primo piano, a quelle meno ricordate, come la fanciullezza di Atena in Libia. La Grecia antica non è mai stata così moderna, con una narrazione colta e accattivante, ricca di fonti e ricostruzioni. Marilù Oliva apre per noi il tesoro di ricchezze simboliche e interpretative che fanno dell'Olimpo una inesauribile fonte di rivelazioni su noi stessi, sui nostri comportamenti, sulle relazioni che viviamo e sulle debolezze che possiamo superare.
Infine, una proposta ispirata all'Odissea. Due libri di argomento completamente diverso uno dall'altra, sui quali saremmo molto lieti di conoscere la vostra opinione. Il primo si intitola Se Ulisse arrivasse oggi ed è scritto da Rosa De Leonardis. Se Ulisse arrivasse oggi, cosa vedrebbe entrando nelle nostre città? Cosa penserebbe del rumore, della velocità, della tecnologia, dei nuovi modi di comunicare? Riconoscerebbe ancora il senso del viaggio? Questo libro immagina un incontro tra Ulisse e il nostro tempo attraverso una serie di racconti brevi e suggestivi in cui il grande eroe antico attraversa luoghi, situazioni e domande della contemporaneità insieme a Marcello, un giovane compagno di viaggio e ponte tra i due mondi. Tra stazioni, piazze, telefoni, reti internet, incontri inattesi, Ulisse continua a interrogarsi e a interrogarci sul significato del conoscere, del partire, del tornare, del diventare se stessi. Accanto alla narrazione, il libro offre anche una riflessione accessibile e coinvolgente sulla figura di Ulisse nella tradizione letteraria, da Omero a Dante, fino ad interpretazioni moderne di autori come Joyce e Saba, per accompagnare il lettore alla scoperta di uno dei personaggi più vivi e attuali della cultura europea. L'altro suggerimento si intitola Ulisse da Baghdad ed è scritto da Erik Emanuel Schmidt. Saad è un ragazzo onesto e ben educato. Ha un padre colto e un po' stravagante, una madre protettiva e tre amatissime sorelle. Studia per laurearsi in giurisprudenza e vuole sposare Leila, la ragazza di cui è innamorato. Ma Saad ha un problema, è iracheno. E quello che in altri paesi è un percorso di vita normale, in Iraq è semplicemente impensabile. La feroce dittatura di Saddam Hussein, la guerra, l'embargo e l'occupazione americana hanno messo il paese in ginocchio. Baghdad è una città sconvolta da attentati terroristici, non c'è cibo, non ci sono medicine e regnano odio e sospetti. Come tanti altri, Saad decide quindi di andare a cercare miglior fortuna in Europa. La sua meta è Londra. È senza soldi, senza passaporto e inizia quella che si può definire una rocambolesca odissea attraverso il Medio Oriente, il Mar Mediterraneo e l'intero continente europeo. È lui, Saad, un Ulisse dei nostri giorni, un uomo che racconta i pericoli che attendono chi cerca una nuova casa, un luogo dove vivere un'esistenza serena. Questa è una favola, piena di humor, di malinconia, di momenti dolci e di momenti decisamente aspri. Ed è anche un pretesto per affrontare un problema scomodo, quello degli immigrati clandestini, che troppo spesso noi europei benestanti tendiamo a ignorare o a far finta di non vedere.
Fateci sapere se vi piacerebbe trovarle in catalogo scrivendoci all'indirizzo lp@uici.it. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, edizione speciale Odissea. Responsabile editoriale Vincenzo Massa. Regia Carmelo Di Gesaro. Contributi audio del Centro Nazionale del Libro Parlato. Vi hanno fatto compagnia
le voci di Francesca Ferraro
e Alessandro Locati. Ciao!
Arrivederci!